La riflessione che vorrei proporvi riguarda, sembra scontato, ma questo grande tema che credo che sia il tema fondamentale dell'umano e del cristiano, cioè il tema dell'amore. E ho messo questo titolo che riprende una citazione di Shakespeare da Romeo e Giulietta, no? C'è Giulietta a un certo punto che dice a Romeo: più ti do, più ho. Più ti do, più ho. Lo strano dinamismo dell'amore. E allora la domanda con cui vorrei iniziare questa, partirei da una considerazione sociologica. Cosa ne è dell'amore oggi? Cosa ne è dell'amore nel contesto attuale? Voi sapete che quando ci si promette amore si dice ti amerò per sempre. Questa è la frase tipica dell'amore. Ti amerò per sempre. Lo dicono anche gli adolescenti. Lo dicono al mattino, poi alla fine, alla sera è già finita la storia, no? Però quando se lo dicono ti amo e ti amerò per sempre. L'amore, perché questa affermazione, che non è banale, perché è intrinseca al dato dell'amore? L'amore, per essere amore, deve essere eterno. D'altra parte, voi, presumo che vi siate sposati in chiesa con un rito che a un certo punto fa dire ai protagonisti, ai celebranti del matrimonio: prometto di esserti fedele sempre, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Vedete, sempre, tutti i giorni. Ma oggi, nel contesto attuale, queste frasi, ti amerò per sempre, prometto di esserti fedele sempre, tutti i giorni della mia vita, che portata ha una frase del genere? E guardate che oggi, agli occhi del mondo, una frase del genere non ha nessun senso. Viene semplicemente derisa. Oggi tutto deve essere all'insegna della libertà. Provate a pensarci in tutti gli ambiti. Appena qualcosa o qualcuno mina, lede il mio diritto alla libertà, io finisco, io mi stacco, io non l'accetto. Idolatria della libertà oggi è fortissima. È interessante che stiamo vivendo, sempre a livello sociologico, un paradosso. Ci dicono che noi come società attuale non siamo mai stati nella storia dell'umanità così in contatto come oggi. Oggi siamo tutti in contatto, grazie anche ai social, grazie agli strumenti che abbiamo in mano, siamo in contatto continuamente. Abbiamo molti amici su Facebook, ad esempio, per chi usa Facebook. Ma sempre i sociologi ci dicono che non è mai stata questa umanità così sola. Siamo tutti collegati, tutti in contatto, ma stiamo vivendo l'epoca dell'incomunicabilità. È interessante. Questo è il paradosso. Siamo in contatto ma non comunichiamo. Stiamo morendo di solitudine. Leggevo da poco che ascoltavo una conferenza del bravissimo Umberto Galimberti. Lui a un certo punto dice: ma sapete che oggi in Italia 400 giovani si uccidono ogni anno? 400 suicidi giovanili in Italia. Nella vicina Svizzera italiana il numero è ancora più alto, nella ricca, opulenta, bella Svizzera italiana. C'è qualcosa che non va. Io credo che stiamo vivendo l'epoca, oltre che delle passioni tristi, per citare un testo famoso di Miguel Benassayag, stiamo vivendo l'epoca dei rapporti liquidi, per dirla con Bauman. A tutti i livelli, oggi, se voi parlate con le persone, ci si vanta di non avere legami fissi. È importante non legarsi troppo. Appena un amore, appena un rapporto, appena amore tra virgolette, ma appena un qualsiasi tipo di rapporto mi sta troppo addosso, sono frasi che vengono usate, mi soffochi, mi stai troppo addosso, allora io mi stacco. In nome della libertà, voglio essere libero, non voglio avere legami. Il paradosso è che in nome di questa falsa libertà, magari poi diciamo che cos'è la libertà invece, ma in nome di questa falsa libertà si sta vivendo in realtà una grandissima solitudine, appunto, che in casi estremi porta ai gesti estremi, che si tenta questa solitudine di riempirla con rapporti leggeri, con rapporti che non legano, che non soffocano, rapporti usa e getta, con relazioni virtuali, nate e morte sul web, e quando anche quel rapporto, anche quel legame diventa troppo stretto, tu puoi romperlo con un click. Capite che è molto semplice. Ecco, io credo che contestualizzare la parola amore nel contesto in un quadro sociologico odierno, bisogna fare questa analisi. Non è troppo pessimistica, penso che sia uno sguardo realistico sulla realtà. Si sta verificando questo, siamo in questo contesto. Quindi voi capite che quella frase pronunciata nel matrimonio in chiesa è semplicemente un assurdo. Parole per sempre e per tutti i giorni della mia vita è un ossimoron. Che cosa sta succedendo? Io credo che ci stiamo dimenticando una realtà fondamentale, che per diventare persone umane complete abbiamo bisogno di essere in relazione. Il problema è che non c'è più nessuno che ce lo dice, che ce lo ricorda. non crescere in un rapporto stabile con l'altro, questo è il non senso. Che cos'è la vita? Cosa ci stiamo a fare su questa terra? Qual è questa domanda pesantissima? Qual è il senso dell'esistenza? Diventare semplicemente noi stessi. Questo è lo scopo della vita. Noi nasciamo come dei semi, noi nasciamo come tutte le cose che nascono, noi nasciamo in nuce e poi la vita ci è data per diventare pienamente noi stessi, per sbocciare, venire alla luce. Maria Zambrano diceva: noi siamo nati a metà, la vita ci è data per sbocciare nell'altra metà, completarci. E da che mondo è mondo si diventa noi stessi, si diventa se stessi semplicemente nella relazione. Ma oggi, in nome di questa concezione malata di libertà, ci stiamo fregando con le nostre stesse mani. Cioè, noi crediamo che possiamo portare al compimento la nostra umanità da soli, indipendentemente dal volto dell'altro. I miti sono importanti, perché i miti sono quelle cose che non sono mai successe, che succedono sempre. Allora il mito di Narciso forse ci dice qualcosa, che se contempliamo soltanto il nostro volto siamo già morti, non porteremo mai all'estremo la nostra verità, la nostra realtà. C'è un passo molto bello di Massimo Recalcati, che molti di voi conoscono, no? Recalcati in una conferenza dice questo: il nostro tempo ci propone un'immagine tossicomanica della libertà. Provate a pensare alla frase «mi son fatto da me», che è la frase del suicidio in fondo, no? È la stessa frase che usa un tossico. Mi sono fatto. Ecco, questa è una concezione tossicomanica della libertà. È autodistruttiva, ovviamente. Non ci si può fare da soli. Farsi da sé, senza passare attraverso il legame con l'altro, senza passare attraverso la contemplazione del volto dell'altro, è semplicemente la negazione della libertà. La libertà non può mai essere un'esperienza solitaria. Mai. La libertà è piuttosto un crescere nel vincolo reciproco vissuto fuori dalla dipendenza. Quindi la libertà è un rapporto di relazione, è una relazione vissuta nell'indipendenza, nell'autonomia, ma mai nell'isolamento. Su questo magari ci torniamo, perché è importante, in un rapporto di coppia è importante che ognuno abbia la sua libertà, ma questa libertà si gioca nella relazione. Una libertà giocata sì nell'indipendenza e nell'autonomia, che non è in contraddizione alla relazione. Guardate che fondamentale in un rapporto di coppia la dimensione dell'indipendenza e dell'autonomia. Perché se noi non salvaguardiamo in un rapporto l'indipendenza e l'autonomia, non verrà neanche salvaguardata l'individualità e la diversità. E cosa nascerà? Un'uguaglianza omologante, una simbiosi patologica. A me fa paura, quella coppia, a volte mi è capitato, soprattutto persone abbastanza anziane che ti dicono: ormai veramente siamo una cosa sola, noi dopo questi anni noi siamo... È una tragedia sta cosa qua. Vuol dire che uno dei due ha omologato l'altro, ha assorbito l'altro, ha fagocitato l'altro. Le simbiosi patologiche, sono malattie, le simbiosi. Capite che è un'arte crescere nella libertà di coppia, è un'arte, quella dei porcospini di Schopenhauer, no? Sapete quella storia dei porcospini, che devono imparare l'arte di stare assieme, no? Non troppo vicini se non si pungono, ma neanche troppo lontani, perché si perdono. È importante in una coppia poter fare esperienza anche di silenzio, di solitudine. Anche questo forse non passa molto. Mi dedico spesso appunto alla realtà del silenzio, vengono a meditare persone, coppie, e molti single, o meglio, uno di due viene a meditare, perché stanno cercando momenti di silenzio, di solitudine nel rapporto di coppia. Guardate che se non si salvaguardia questo è rischiosissimo. Non è questione di essere, è questione di essere solitari, che è diverso dall'isolato. Il solitario è diverso dall'isolato. Il solitario non sarà mai solo, anche in una coppia. È solamente un uomo, una donna, che si è ritirato per ritrovarsi poi in una comunione più alta, più forte. Se non trovate spazi di solitudine e di silenzio nella coppia, non crescerete mai nell'unità, nella coppia, nel vostro rapporto. C'è un eremita, si chiama Giancarlo Bruni, lui fa parte della comunità di Bose, però fa l'eremita. Scrive in un'intervista: se non entri nella solitudine, che non vuol dire essere isolati, vuol dire essere solitari, se non entri in uno spazio di solitudine, nel silenzio, nell'interrogare il tuo desiderio, nel voler emergere alla luce di questo desiderio che è la vita buona, che è la nostalgia d'infinito, tu rischi di essere un uomo, una donna, costruita dagli altri e infine infelice. E questa era soltanto una parentesi, ma penso che sia importante recuperare la dimensione del saper stare da soli in un rapporto di coppia. E credo che sia inficiata questa dimensione con la nascita dei figli, perché soprattutto quando i bambini sono piccoli, no? Quanto è difficile staccarsi e vivere momenti di solitudine per poter crescere nella comunione, nella coppia, nella relazione. Però è un'arte anche quella, è un'arte anche quella. La cosa che mi fa più... Io non sono parroco, quindi non ho molte occasioni di guidare, di accompagnare coppie, ecco. Ma ho molti amici, ecco, che sono ovviamente coppie. E mi accorgo quando vengo invitato... Ecco, per me è un dramma quando vengo invitato a magari più giorni in case dove ci sono bambini. Cioè, vieni a fare un po' di vacanza da noi. No, per carità, è splendida, questo momento è splendido. Però mi accorgo che molto spesso, quasi sempre, quando si diventa genitori si cessa di essere coppia. Penso non dico niente di nuovo. Si diventa genitori e si cessa di essere coppia, no? Quindi andrebbe rivalutata un po' questa cosa. Cioè l'essere genitori non fagocita l'essere coppia, e crescere come coppia e vivere il dinamismo di coppia. E questo dinamismo comprende, contempla anche la possibilità della solitudine, del silenzio, dello staccarsi. Tornando alla relazione, noi siamo venuti al mondo, ecco perché dicevo prima che noi diventiamo noi stessi nella relazione, quindi quell'affermazione mi sono fatto da me è un non senso. Noi siamo venuti al mondo per opera di altri. E viviamo perché due braccia ci hanno accolto quando siamo venuti al mondo. Ci hanno raccolto due braccia, capite? La vita nasce da un'accoglienza e continua nell'accoglienza. Noi nasciamo perché c'è un atto di accoglienza all'origine. Che ci hanno accolto quelle braccia, altrimenti la nostra vita sarebbe caduta, persa. Anzi, per citare ancora Recalcati, noi siamo venuti alla luce veramente, non quando siamo usciti dal grembo di nostra madre. Noi siamo venuti alla luce quando quella prima notte buia della nostra vita, aperti gli occhi alle tenebre, abbiamo urlato e due braccia ci hanno accolti, abbracciati e consolati. Noi siamo nati quella prima notte di terrore, quando qualcuno ha risposto al nostro grido nella notte. Questo è l'amore. L'amore è rispondere al grido nella notte dell'amato. Siamo stati partoriti lì, siamo stati concepiti quella notte, veramente. Perché concepire ci vuole niente, sapete. Ma concepire alla vita è tutta un'altra cosa, al sapore dell'accoglienza, dell'abbraccio, della consolazione. Di asciugare le lacrime di un grido nella notte. Questo significa concepire veramente. Mettere al mondo figli, anche i conigli ne mettono al mondo tantissimi. La questione è dopo, è l'attimo dopo. Sì, siamo chiamati a maturare nella relazione, ecco. Allora io credo che un cammino sano di coppia debba con la propria vita, con la propria esistenza, dire no a questa cultura che si sta affermando, no? Del self-made man, dell'uomo che si fa da solo. Non è vero? È una idea malata della libertà. Ci giochiamo tutto nella relazione, nell'abbraccio, nell'accoglienza, nella cura. Vi cito una frase di questo Thomas Pablo Pasquero. Chi era? Era uno dei pionieri della omeopatia. Mi pare che fosse argentino. Lui scrive: il destino di ogni essere umano è quello di compiere un processo che va dalla chiusura autistica infantile, nella quale siamo esseri dipendenti, egoisti, passivi, limitati, verso la maturità, l'autonomia, l'altruismo, la coscienza morale, che lo porta alla relazione col tutto e pertanto alla libertà spirituale. Capite che cos'è la vita? È la vita di coppia, è uscire dall'autismo infantile. Guardate che a me capita tantissimo, non so a voi, di trovare adulti, cinquantenni, sessantenni, che sono, non sono malati, sono chiusi in un autismo infantile. Tutto gira intorno al loro io. Io, io, io. Tagore dice: diventare se stessi è una cosa che si fa soltanto in compagnia. Bene. Diventare se stessi è un'arte. È una lunga arte. Diventare se stessi è una cosa che si fa soltanto in compagnia. E allora questo mi permette di dire ancora una cosa che ha legame con questo. Io credo che un altro motivo della crisi relazionale, della relazione, della libertà di oggi, del vero senso della libertà, è che l'amore, il bene, ha bisogno di tempi molto lunghi per affermarsi. Pensateci un attimo, a fare il male ci vuole niente, è un attimo, è un istante a fare il male. L'amore invece ha bisogno di tempi lunghissimi. Ad abbattere un albero ci vuole, penso, 7-10 minuti, dipende da quanto sia, è grosso il tronco. Per crescere un albero ha bisogno di decenni e se una sequoia di secoli. L'amore è così, l'amore ha bisogno di tempi eterni per crescere, per affermarsi, per maturare. Il problema è che oggi, un altro problema di oggi, è che non c'è più tempo, non ci si dedica più alle cose pensate all'amore. Tutto deve essere fast, dal cibo al web, alle relazioni. E se tu non corrispondi subito alle mie attese, io ti mollo. Questa mania, malattia direi, di voler sempre constatare i risultati immediati. Se non c'è un risultato immediato, tra me e te è finita. La pazienza dell'amore. Sì, la relazione, il legame stabile di coppia richiede tempi molto lunghi. La cura dell'altro è arte di giardiniere. Siete nella coppia giardinieri. E il giardiniere, capite, è un'arte, sa quando intervenire, sa quando aspettare. Sa quando tagliare, sa quando accudire, proteggere. Il contadino ha uno sguardo sulla realtà molto saggio. Una volta che lui ha seminato, aspetta l'inverno e non torna continuamente sul campo a vedere se sta crescendo qualcosa, perché tornare sul campo vuol dire inficiare il raccolto, capite? Inficiare il raccolto, saper attendere i tempi dell'altro. Guardate che questa cosa è complicata. Questo vale anche nel rapporto genitori-figli, lo sapete bene. Amare significa attendere i tempi dell'altro, della maturazione del partner, della maturazione dei figli. Qualcuno ha detto che l'erba tirata non cresce più in fretta, si strappa. Quanti strappi alle nostre relazioni, quanti rapporti finiscono perché si tira l'altro nella speranza che dia i frutti, dia ciò che noi ci attendiamo. Che già attendersi qualcosa dall'altro in un rapporto d'amore, io avrei qualcosa da dire. Perché l'amore, credo, non è attendersi lo sperato dall'altro, ma attendere i tempi perché l'altro si riveli nel ciò che è insperato, ciò che non mi attendevo. E questo è l'amore, capite? Altrimenti l'altro diventa un distributore automatico. L'amore è proprio questa attesa perché l'altro possa dare i frutti insperati, quello che io non mi attendevo, quello che io non speravo, ma su questa cosa ci torniamo. E questo credo che ci apra a un altro aspetto fondamentale, cioè se vogliamo diventare persone umane complete in un rapporto di coppia, in un dinamismo dell'amore, io credo che la cifra di tutto questo, la cifra fondamentale, risieda nella capacità di misurarsi con ciò che è diverso da sé. Ciò che è diverso da sé. E quanta fatica si fa. L'uomo diventa, l'uomo, la donna, la persona, diventa completa quando perde la certezza della sua verità. E quando comincia a rendersi conto, a diventare consapevole che anche l'altro, il partner, in questo caso, ha la sua verità. Che se non è possibile condividerla, almeno la si deve rispettare. Cioè non siamo, capite, detentori della verità. Nessuno ha la verità. Tantomeno i preti, tantomeno il cristianesimo. Una religione che afferma che di possedere la verità è già una religione morta. E noi cristiani siamo, in nome della verità, abbiamo fatto dei danni impressionanti, abbiamo ucciso, abbiamo bruciato, abbiamo torturato. E ci si tortura, ci si brucia a vicenda in un rapporto di coppia pensando di possedere la verità, di avere la verità. Neanche Gesù di Nazareth ha detto io ho la verità, ma io sono la verità, che è tutta un'altra cosa. La verità non la possediamo, capite? È la verità a possederci, è un'altra cosa. Noi partecipiamo di una verità più alta di noi. Noi non la possiamo incarnare. Allora quanto è difficile in un rapporto rispettare e accogliere la verità dell'altro che può anche mettere in crisi, in dubbio, la mia. Ma questo fa certamente male. Ma come? Vuoi vedere che hai ragione tu? La pedagogia ci insegna che vi sono fasi della vita in cui si vive un vero e proprio fondamentalismo esistenziale. Voi avete dei bambini, avete dei figli, vi sarete resi conto che durante l'infanzia e l'adolescenza, che ormai si protrae fino ai 30, no, 35, ormai l'adolescenza è molto avanti, quindi molti di voi penso che siate ancora nell'adolescenza. I pedagogisti, dicono che questo fondamentalismo esistenziale è importante per un momento dell'esistenza. È doverosa perché è l'affermazione a tutti i costi della propria verità. È il momento in cui ci si forma, in cui si cresce. Quindi è fondamentale questo momento di fondamentalismo esistenziale, dove si rifiuta caparbiamente le ragioni, la verità dell'altro. Perché si cresce affermando il proprio sé, è un momento fondamentale. Ci si stacca dal rapporto simbiotico con la madre. Prendendo a sberle la sorellina o il fratellino, si cresce in quel momento, si afferma, no, ho ragione io, ho la mia verità. Il problema è che è non uscire da questo momento, capite? Però, ecco, diventiamo adulti nel momento in cui abbandoniamo questo fondamentalismo. Abbandonare questa affermazione caparbia, integrale, perché poi diventiamo integralisti, della propria verità, di non accettare che l'altro anche può essere il partner, può essere il figlio, possa avere la sua visione, la sua verità. Guardate che se noi imparassimo a crescere in questo, impareremo l'arte dell'accoglienza, fatta di ascolto profondo della verità dell'altro, un ascolto empatico, un ascolto fecondo. Capite, se noi ci poniamo già come detentori dell'unica verità, l'ascolto, l'empatia, la fecondità sono già morti, a prescindere, sono già morti. Non c'è possibilità di crescita. C'è soltanto fondamentalismo, e voi sapete dove porta il fondamentalismo. Bisogna disarmarsi, imparare a disarmarsi, e io credo che occorra farlo anzitutto a livello culturale prima che a livello di coppia. Abbiamo bisogno noi come società di disarmarci lo dicevo prima, la verità non la incarniamo noi. Se abbandoniamo questo delirio ideologico, permetteremo finalmente all'altro di potersi esprimere nella sua verità fino in fondo, senza reificarlo, senza ridurlo a oggetto. Tu sei portatore di una verità che è diversa dalla mia. Se ti accolgo per quello che sei, non per quello che io vorrei che tu fossi, se io ti accolgo per quello che sei, con tutta la tua alterità, con tutta la tua diversità e quindi con tutta la tua ricchezza, allora cresco anch'io. Insieme faremo un passaggio ulteriore, diventiamo adulti. Guardate, io ci credo fermamente a questo, che noi abbiamo bisogno di lasciarci fecondare dall'alterità, dalla diversità dell'altro. Questo io lo credo, mi occupo di dialogo interreligioso, ma su questo è fondamentale. L'ho detto anche l'altra sera che ero a parlare da qualche parte, dicevo, guardate che è giunto il momento, perché ne abbiamo gli strumenti oggi, più che nel passato ovviamente, che se noi, appunto, noi Chiesa, noi cristianesimo, cattolico, che poi è un paradosso, perché noi siamo cattolici, cioè dobbiamo avere questo sguardo universale, universalistico, quando noi cominceremo ad accogliere la verità presente nelle altre religioni, la loro fecondità, la loro ricchezza, il loro essere portatori di una vita, vitalità, ecco, se noi l'accogliessimo tutto questo, cresceremmo anche noi come cristiani cattolici. Capite, noi cristiani non possiamo essere autonomi, non possiamo essere autosufficienti, abbiamo bisogno di essere integrati da altre verità, altrimenti diventiamo sempre più integralisti. E guardate che l'integralismo cattolico oggi ne è pieno il mondo. Abbiamo bisogno di respirare a pieni polmoni anche l'aria, ad esempio, della mistica islamica, della tradizione buddista, della ricchezza induista, della saggezza taoista. C'è un mondo che ci aiuterebbe a essere più cristiani. Capite? Non è questione di annacquare la nostra verità, ma se uno respira, di dilatare i nostri polmoni. E quindi è importante, perché vi sia comunicabilità, imparare a confrontarsi con l'altrui diversità, nella consapevolezza che esiste un modo di pensare, di vedere la vita, vivere le relazioni in modo del tutto diverso dal mio. Le differenze sono iscritte nella nostra unicità, sono costitutive, radicali, fanno parte del nostro DNA. Non possiamo eliminarle, le diversità. Guai a quel rapporto di coppia in cui gli anni hanno portato i coniugi, lo dicevo prima, a confondersi in un'indistinta uniformità. Noi, sapete, io credo che il grande danno di un certo cattolicesimo sia quello di aver confuso sempre, a tutti i livelli, unità con uniformità. Ultimamente Roma, quando parlo di Roma parlo del dicastero, della dottrina per la fede, è un dicastero, non so quello. Comunque, quello che era il Sant'Uffizio, no? Che ha soltanto cambiato nome, ma la sostanza è la medesima, no? Ha sempre lavorato, soprattutto in questo, ancora oggi credo, comunque ha sempre lavorato per l'unificazione della fede, non per l'unità della fede. E c'è un abisso tra unificare e lavorare per l'unità. Unificazione vuol dire portare a pensare tutti con la stessa testa, a dire tutti le stesse cose. Ma questo non è umano, capite? Ognuno ha la sua ricchezza, ognuno ha la sua differenza. Ognuno ha il suo modo di credere, capite? Si crede tutti allo stesso Dio, ma ciascuno con la propria intelligenza, con la propria sensibilità, con le proprie esperienze. Unificare vuol dire che c'è solo un capo che detta le regole dall'alto e tutti gli altri devono soltanto obbedire. La Torre di Babele dice qualcosa, è un mito, però i miti sono importanti, no? I miti, abbiamo detto, sono quelle cose, è quella cosa che non è mai successa, ma succede sempre. Cosa dice Genesi? Che in quel periodo c'era, tutti parlavano la stessa lingua, ma questo era drammatico. Ma fortunatamente arriva un Dio che separa e disperde, questa è una benedizione. Impariamo a leggere bene quel brano di Genesi. L'intervento di Dio non è una maledizione, è il contrario. Perché quel popolo che aveva una stessa lingua, in realtà aveva un solo capo che dettava un modo di ragionare e quindi di parlare. La differenziazione è una benedizione. Il capo in ogni contesto, che sia quello familiare, quello comunitario, parrocchiale, diocesano, ecclesiale, il capo è sempre negativo in questo senso, perché può gettare e imporre la propria idea e tutti i sudditi devono corrispondere a questo. L'amore non dichiarerà mai lo sterminio delle differenze, ma piuttosto le esalterà. Un rapporto di coppia sano, magari che è durato 20, 30, 50 anni, il test, se è stato un rapporto sano, non è di aver omologato i due in una simbiosi patologica, ma quello di aver esaltato le differenze dell'altro, cioè io amandoti ti permetto di manifestarti in tutta la tua diversità. L'amore esalta le differenze, non le unifica, non le distrugge, le esalta. L'amore fa questo. Il nostro Dio, che è l'amore, mi permette di crescere in tutta la mia alterità, diversità. Oggi credo che stiamo vivendo in un contesto culturale in cui vige l'assioma vincere, bisogna vincere, uscire vincitori sempre, questo guardate a tutti i livelli. Perché siamo stati educati così, perché c'è un contesto che ci ha portato a questo ci dobbiamo raggiungere a tutti i costi la meta, tagliare il traguardo, e lo insegniamo anche, la cosa tremenda è che si insegna questo anche ai bimbi, no? Vincere, l'importante è vincere, raggiungere la meta, tagliare il traguardo, piantare la bandierina, no? Sono tutte cose che... Ero martedì, prima di tornare da Israele, ci siamo fermati in un sito archeologico che si chiama Cesarea Marittima. Lì è conservato un ippodromo ben conservato del tempo romano. Vede presente, no? Come pensate il Circo Massimo a Roma, c'è una spina centrale e in fondo c'è un palo, una pietra che indica la meta, no? E
le aurighe, i cavalli avevano scopo di girare intorno un tot di volte in questo circo. La meta, la cosa interessante è che la meta, questa pietra, non era il punto d'arrivo, capite? La meta era il punto in cui ritornare, ricominciare, era il momento in cui si deve ripartire. E guardate che interessante questo aspetto, cioè la meta non come punto d'arrivo, ma come possibilità di ricominciare. Allora, quindi non soltanto vincere, perché poi oggi la questione è ancora più complicata, cioè sta passando l'idea che occorra vincere sempre anche senza avere ragione. Allora, da cristiani, cioè da persone che vivono con uno stile di vita altro, perché io credo che il cristianesimo sia questo, vuol dire vivere nel mondo, però con uno stile di vita diverso, uno stile di vita da Dio, ecco, diciamo, no? Che Gesù ci ha indicato. Ecco, credo che occorre educarsi da cristiani a coltivare l'arte di avere ragione senza necessariamente dover vincere sull'altro, cioè capovolgere la cosa. Forse ancora di più, riconoscere di avere torto senza per questo sentirsi schiacciati, umiliati e offesi, magari desiderando in tutti i modi di vendicarsi sull'altro. Riconoscere di avere torto, quanto sarebbe importante. Riconoscere di avere torto senza per questo sentirsi schiacciati, umiliati, offesi. Mi viene in mente una frase che ho letto, che cito spesso, di Pasolini. Lui dice: noi dovremmo aiutare i nostri giovani, questo lo diceva negli anni 50, noi dovremmo aiutare i nostri giovani a riconoscere la sconfitta e dire che la sconfitta non è la distruzione del sé, è semplicemente aver fallito. Però questo non dice nulla della tua dignità, non compromette la tua dignità. Pensate, oggi i giovani, i ragazzi, ogni sconfitta è una morte. Qui penso che i genitori abbiano una responsabilità impressionante. Capite, se tu li hai educati, li hai cresciuto pensando che tutto è meta, e tutto è vittoria, tutto è un vincere, nel momento in cui tu vivi una sconfitta, per te è la morte, capite? Non c'è più possibilità di ricominciare. Occorre crescere nel confronto, perché non si dà relazione di incontro senza confronto. È bello l'etimo di incontro. Vedete, è una parola che è anche questo è uno simbolo. Incontro prevede lo scontro. Contro, incontro. E mi dicono quelli che sanno l'ebraico che nella Genesi c'è un passo famosissimo dove c'è Yahweh, cioè Dio, che dà ad Adamo la donna, e prima dice, pensa, voglio dargli un aiuto che gli sia, in italiano è tradotto con simile, ma chi sa l'ebraico mi dice che in realtà bisogna tradurre, gli voglio dare un aiuto che gli sia contro. E ci è riuscito anche. Ma perché? Ma perché con l'incontro, capite? Con questo incontro si cresce, ci si confronta, si mette in comune differenze, alterità, e intanto si cresce, ci si cresce, si cresce. Questo è, penso che sia bello e sia importante. E questo ci porterà non a tollerare l'altro, ma a sopportare l'altro. Guarda che è meglio sopportare che tollerare. perché sopportare, anche qui bisogna rifarsi all'etimo, vuol dire aiutare l'altro a portarne il peso. Sopportare, supportare, sostenere tutto il peso dell'altro, l'importanza dell'altro. Il peso vuol dire tu hai un peso, tu per me hai un peso che io ti aiuto a portare. Non c'è relazione vera senza confronto, dunque, perché solo attraverso di esso matura un'identità che non annulla la diversità, ma la sopporta appunto, la riconosce, ne porta il peso. E questo mi porta ad approfondire un altro tema a cui tengo molto, e partirei ancora una volta da un dato sociologico che è sotto gli occhi di tutti. Oggi viviamo, oltre che nell'idolatria della libertà, nell'idolatria della novità. Provate a pensarci un attimo. Noi siamo convinti, in fondo, che la felicità risieda nella novità. Tutto deve essere nuovo. Ne consegue che tutto diventa vecchio molto in fretta, come un quotidiano che a sera è soltanto da buttare via. Ma questo è il problema, che cominciamo a buttare via gli affetti, le persone, oltre che gli oggetti. La pubblicità su questo gioca tutto, no? C'è sempre qualcosa di nuovo che ti viene proposto, che scalza ovviamente il precedente. Tutto diventa vecchio e quindi tu devi buttarlo via. Ho celebrato da poco un matrimonio di una coppia di amici, o meglio, figli di amici, che è diverso, ormai sto passando, è brutta e tristissima questa cosa. Comunque, ho celebrato per anni il matrimonio degli amici, adesso celebro i figli. E loro, dicevo a questa coppia, forse non sarebbe da dire un matrimonio, ma sappiate che i neuroscienziati oggi ci dicono che un amore può durare tra i 3 e i 18 mesi. Perché? Perché in questo lasso di tempo la dopamina, che influisce sul cervello, a un certo punto perde il suo effetto. Cioè la dopamina è una sostanza dopante che ci fa innamorare, che ci fa vivere la passione, che ci fa vivere l'entusiasmo. Bella è l'etimo di entusiasmo. Sapete l'etimo di entusiasmo? En teos, in Dio. Chi vive l'entusiasmo vive questo Dio all'interno che ti muove, che ti... Ecco, tra i 3 e i 18 mesi questo effetto della dopamina scompare. E questo è un problema. Le alternative sono due. O rimanere con un oggetto scaduto, come un tonno. Tu rimani con un tonno per una vita, ma tutto è finito. Oppure l'altra possibilità è rivolgersi a un nuovo oggetto capace di suscitarti ancora la dopamina. Quindi... No, le frasi tipiche, capite? Io definisco un rapporto, no? Adesso la butto a sorridere, ma ci sono dei drammi qua dietro, no? La persona che poi viene a scoprire, ma mi è mica tradito, ma sì, ma credimi, questa persona mi ha fatto rivivere, cioè io sono rinato, cioè mi spiace per te, ma io devo seguire la mia, capite? Certo, perché B... Questo è un discorso che fa Recalcati, magari vi lascio anche il titolo di quello, ha fatto un'analisi da Recalcati Sprende su questa cosa. Dice, lasciato B perché con lui o con lei non c'è più questa esaltazione, allora B te la fa rivivere, allora B è tutto. B è, ti fa vedere il mondo in modo diverso, ti fa rivivere, ti fa respirare, con B. Il problema è che poi passano i 18 mesi anche con B, allora devi cercarti C. E dopo passa anche con C, e poi scopri che C è uguale a B, e B è uguale a A, e avanti così, capite? Allora, cosa fare? Cosa fare? E questa cosa della novità viene sponsorizzata molto, non soltanto per il cellulare, ma per tutto, anche per i corpi, gli affetti. È possibile una terza via? Cioè, è possibile non rimanere con un tonno scaduto? È possibile non cercare A, B, C, D, E? È possibile la terza via? Sì, è possibile, ovviamente. Lo dicevo prima con qualcuno, l'altra sera era a cena con una coppia, lui 82 e lei 79 anni. Cioè, sembra incredibile di essere con due ragazzini appena innamorati, cioè veramente queste storie. Ma c'è un spessore di dietro impressionante, un lavorio di anni.
Ce le lascio.
Ma no, semplicemente partirei da un autore, un artista. Avete sentito parlare di Giorgio Morandi? Giorgio Morandi è un pittore, uno dei più grandi pittori del Novecento. E per capire è quello che non ha nulla a che fare con Gianni Morandi. Gianni Morandi è un artista, ma sono bolognesi entrambi. Ma Giorgio Morandi è nato nella fine dell'Ottocento, ha operato nella prima metà del Novecento. È quello che fa le bottiglie, le famose bottiglie. Avete presente le bottiglie di Morandi? E a un certo punto, lui ha fatto molti paesaggi, ha fatto alcuni ritratti, poi a un certo punto si getta sulla natura morta e per tutta la vita lui rappresenta soltanto caraffe, soltanto bottiglie, soltanto oggetti quotidiani e ne fa quadri e quadri su questo, tanto che le sorelle che vivono con lui gli dicono: ma come, ma tu fai solo queste cose, ma sono tutte uguali. Ma sono sempre tutte. E lui dice: no, no. Ecco, Morandi ci insegna una cosa interessante: che noi rispetto alla realtà abbiamo un atteggiamento convenzionale. Per noi la realtà, che può essere il partner, può essere un oggetto, può essere un panorama, per noi la realtà è sempre scontata. La realtà è sempre un già dato, un déjà vu. E questo considerare le cose come già date, come scontate, ci impedisce di vedere la realtà per come è veramente. Per Morandi esiste un diaframma tra la cosa e lo sguardo, in questo caso il suo, del pittore, ma questo vale, guardate, per tutta la realtà. Cioè, lo sguardo di Morandi sulle bottiglie, per lui quelle bottiglie sono ogni giorno diverse. Lo sguardo dell'artista, lo sguardo del poeta, lo sguardo del bambino che si stupisce sempre di cose antiche ma sempre nuove. Il problema per noi adulti è l'abitudine. Quanto è facile abituarsi al volto del partner, a questa realtà, a questo oggetto, a questo panorama. Ecco, lui ha fatto praticamente questa, per una vita ha dipinto questi oggetti. Vedete, sono delle bottiglie, sono una caraffa, quel sistema cilindro, quel tipo di cilindro lì. Lui, dicono le sorelle, perché lui ha vissuto, non si è mai sposato, ha sempre vissuto per le sorelle, quasi una vita monastica in una casa di Bologna, e chiamava molto l'ovo maltina, avete presente l'ovo maltina? E lui praticamente prendeva, quando la finiva, le rivestiva queste lattine di una carta e le dipingeva, no? Tutta la vita così. E appunto, perché aveva uno sguardo non abituale sulla realtà, non abituale, per lui ogni quadro era diverso, perché aveva questo sguardo che riusciva ad andare oltre l'abitudine. Allora io credo che come coppia
Dobbiamo diventare, dovete diventare sempre di più degli artisti capaci di far cadere il diaframma tra la realtà e la verità dell'altro, tra la realtà e la verità. Perché guardate che ciò che è vero non è reale. La verità è infinitamente più grande della realtà. L'abitudine ti fa vedere l'altro nella sua realtà, è vero, a forza di viverci assieme, tu sei tutto dell'altro, e invece no, perché l'altro è vero perché è un mistero. E il mistero è infinitamente oltre quello che tu puoi aver scoperto dell'altro. Il mistero. Le cose non sono quelle che vediamo, mettiamocelo in testa, e qui ci verrebbe in aiuto, lo volessimo, la tradizione indù, quando parla di Maya. Tutto è illusione, tutto è apparenza, la verità sta oltre. Se guardiamo, se imparassimo a guardare in profondità, o se vogliamo a vedere in profondità e non fermarci lo sguardo, scopriremo che tutto è infinitamente più grande di ciò di cui ci siamo abituati. Lo ripeto, noi guardiamo le cose, le persone, i corpi, viziate dall'abitudine, dalla banalità, ma è sempre un fermarci alla buccia. La sostanza, la polpa, sta oltre la buccia. L'amore è ciò che ti fa entrare dentro alla polpa. Vi ricordate quella frase abusata di Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, del Piccolo Principe? L'essenziale, la polpa, è invisibile agli occhi. Ecco perché bisognerebbe, nel rapporto di coppia, ma in fondo a tutti, sviluppare il terzo occhio. Siete presenti il terzo occhio di alcune tradizioni religiose? Terzo occhio. Capace di andare oltre, vedere oltre le apparenze. Rivedere il volto dell'amato, dell'amata, tutte le mattine, ti porta a dire, nelle migliori delle ipotesi, nulla. Ci vuole un po' anche, okay. Era una battuta questa. A volte, ma sei sempre lo stesso. Ma io so già tutto di te, capite? Da tempo hai esaurito la tua capacità di dirmi altro. Sei scontato. Sei scontata. La vita matrimoniale si riduce ad essere un eterno Black Friday. Come se l'altro fosse sempre un scontato. Sei scontato. Ieri era Black Friday. Ecco, dovremmo educarci, imparare a lasciarci sorprendere dalla novità dell'altro. Ma questo vale anche per tutto, vale ovviamente per il partner, ma vale per i figli, vale per il lavoro che facciamo, ciò che viviamo ogni giorno, il paesaggio che guardiamo tutte le mattine, che è sempre lo stesso. Non ce ne accorgiamo, no? Provate a pensare se qualcuno ha un tragitto da fare, soprattutto ogni giorno, al mattino o alla sera. Noi azioniamo il pilota automatico e viviamo quei quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, un'ora che facciamo tutti i giorni. Ci troviamo a casa o in ufficio e abbiamo vissuto un buco nero. Noi non sappiamo nulla di quello che abbiamo fatto, perché c'è l'abitudine. Ma capite che noi viviamo in un mondo che non ci appartiene. C'è stato un buco nero veramente. C'è stato un momento che abbiamo rovinato, abbiamo
buttato via del tempo che è la nostra vita. Husserl, che è un grande filosofo, dice una cosa, usava un termine filosofico che in greco è epoche, epoche. Cosa significa? Significa letteralmente sospensione del giudizio, sospendere il giudizio, sospendere le precomprensioni perché la realtà possa rivelare quello che veramente è. Capite cosa vuol dire non giudicare? Questo. Non giudicare vuole dire io ti guardo con uno sguardo diverso, perché so in fondo che tu sei infinitamente oltre di quello che tu appare, quello che tu mi hai sempre manifestato. Sospendere il giudizio. Ecco, l'amore credo che sia proprio questo: rivelazione, svelamento, apocalisse. Ogni rapporto di amore è apocalittico. È rivelazione etimologicamente. Io ti permetto di rivelarti per quello che sei veramente, al di là di tutto ciò che io pensavo di te. Cioè, quando l'altro smette di stupirci, è un brutto segno. Quando l'altro smette di stupirci, vuol dire che è entrata l'abitudine, vuol dire che è entrato il pregiudizio. Il pregiudizio. E in ultima analisi, il giudizio. Per Morandi, la questione non è di vedere qualcosa di nuovo, ma è questo che lui chiedeva alle sue sorelle che stavano in casa a vedere sempre le stesse cose. Non invitava a vedere qualcosa di nuovo, ma a vedere il nuovo nello stesso. Capite che è diverso? Ecco cosa dovrebbe rivelare un rapporto di coppia: la possibilità di vedere il nuovo nello stesso. Capite allora, l'amore non è avere sempre oggetti nuovi da amare, ma amare sempre lo stesso volto, lo stesso corpo. L'amore è il miracolo, perché l'amore è un miracolo, l'amore è il miracolo di trasformare lo stesso in nuovo, che è diverso dalla mentalità del mondo, che ti chiede di amare sempre il nuovo. No. Il miracolo è trasformare lo stesso in nuovo, vedere nello stesso sempre la novità. Sant'Agostino dice una cosa bellissima, dice: la felicità è amare ciò che si ha. La felicità è amare ciò che si ha. Quindi occorre crescere, maturare, educarsi per giungere a dirsi reciprocamente: io amo ancora ciò che possiedo. Io amo ancora ciò che possiedo, ciò che ogni mattina si sveglia accanto a me. Guardate, stiamo attenti, al di là di quello che dice un certo moralismo esasperato cattolico, la parola d'ordine nel matrimonio non è fedeltà, è ancora. E questa è la parola d'ordine. Ancora, perché si può essere fedeli una vita, ma vivere nella sterilità, ibernati. L'unione è volere che questo incontro, questo volto, questa unione di corpi si compia di nuovo, nello stupore. E vi accorgerete che l'amore attraverso questo ancora si comporterà in maniera un po' strana e paradossale. Non si consumerà, ma aumenterà. E questa è la frase, no, che abbiamo dato al nostro incontro: più do amore, più ne sarò pervaso. Più do amore, più ne sarò inzuppato. Perché la logica dell'amore è questa: più do, più ho. Più amo,
più faccio crescere l'altro e intanto mi trovo trasformato. L'amore aumenta donandolo e donandolo fa crescere chi lo dona. Quindi l'invito che vi faccio come coppie, di essere artisti, fate cadere il déjà vu, lo scontato, trasformate sempre lo stesso in nuovo, amate ciò che avete accanto, perché lì risiede la felicità, ciò che sia, amate ciò che sia. C'è qualcuno che ha detto che solo l'impossibile è reale, solo l'impossibile è reale. Il dramma dell'amore, di un falso concetto di amore, è appunto lo scontato, il diciamo abbiamo detto. Jacques Derrida, che è un grande filosofo francese, dice: impossibile, lo scontato non porta ad alcun mistero. Non c'è sorpresa in ciò che riteniamo possibile. Noi dovremmo imparare a credere nell'impossibile, anche nel rapporto di coppia. Qualcuno prima diceva: io detengo la verità in cucina. Allora forse crescere e dire: ma magari anche mio marito, io credo nell'impossibile, anche mio marito potrà rivelarsi un ottimo cuoco, basta che gli dia la possibilità. Le immagini convenzionali, le solite cose sono previste e non potranno mai apportarci l'insperato. Finché vi sia evento, perché vi sia evento, è necessario fare esperienza dell'impossibile. Guardate che noi non ci crediamo più all'impossibile. Noi ci muoviamo soltanto sul già, abbiamo detto, già scontato, è una sicurezza, ci muoviamo soltanto in quella strada che conosciamo benissimo, che facciamo tutti i giorni perché ci dà sicurezza. Ma capite che nulla di nuovo potrà capitarci se non crediamo nell'impossibile. Questo comporterà magari anche di perdersi, ma soltanto perdendosi potrà rivelarsi qualcosa di insperato. Guardate che le grandi scoperte geografiche sono venute perché qualcuno si è perduto. Occorre perciò che l'evento si annunci come impossibile. Vi ricordate quella icona dell'Annunciazione? No? Interessante. Maria dice: ma come è possibile? Ah no, e l'angelo dice: proprio perché è impossibile che può finalmente incarnarsi qualcosa di nuovo. Capite? Ma come è possibile? E no, è proprio perché è impossibile che ti arriverà la sorpresa, qualcosa di sorprendente. E ciò che Simone Weil dice quando parla di attenzione senza oggetto. Che cos'è in fondo la vita? Un'attesa verso il compiersi dell'impossibile che viene a visitarmi. Non di ciò che prevedo, ma di ciò che gratuitamente può raggiungermi. Ma noi ci fermiamo sempre sullo scontato, il già visto, la zona di comfort, la zona di comfort. Ci sfugge la forma originale delle cose perché siamo superficiali, facciamo bastare, ci nutriamo delle immagini convenzionali, di cose, persone, corpi. Ecco, allora io credo che sia ora di, oltre di finire, perché è quasi un'ora, ma sto quasi finendo, portate pazienza. Ecco, magari se ci scaldiamo un po', se no ci iberniamo, portiamo pazienza per il rumore. Allora, dove voglio arrivare? A dire che l'amore, il rapporto di coppia in particolare, è una questione seria, non è un lavorio. E passare dall'amore romantico all'amore adulto, dall'amore per finta all'amore reale, questo costa fatica, ovviamente, costa fatica. Vuol dire in qualche modo morire a se stessi. Ecco un'altra frase che nel contesto del mondo di oggi è inconcepibile, no? Morire per l'altro, ma figurati. Oggi dice piuttosto il contrario, cioè perché io posso vivere ti faccio morire. È proprio il contrario. È la logica del mondo, c'è proprio da fare. L'amore che produce frutto è l'amore che muore per l'altro, cioè Gesù ce l'ha indicato in Giovanni 12:24 quando parla del seme che deve morire per portare frutto. Un amore che non muore per l'altro è soltanto un amore romantico che prima o poi farà morire l'altro. L'amore ideale, l'amore romantico non morirà mai per l'altro. L'innamoramento, questo primo momento passionale, dopante, è il momento in cui due fiumi si incontrano. Ecco, l'immagine del fiume è molto interessante. Provate a pensare che cos'è stato il vostro matrimonio, il vostro unirvi. Sono state due storie che erano due fiumi paralleli, due fiumi distinti, ciascuno con i propri percorsi, a volte molto tranquilli, a volte dirompenti, a volte hanno rotti i margini, ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua vita, comunque ognuno ha il suo percorso di fiume. Ma qual è lo scopo ultimo del fiume? Qual è il senso del fiume? È che prima o poi debba gettarsi in mare. Allora il matrimonio che cos'è? È questo mare. Il matrimonio, l'unione, è la cessazione di essere fiumi, capite? Quindi lo scopo del fiume è gettarsi nel mare, ma a una condizione, che non sia più fiumi, sia mare. Allora vuol dire morire, questo è morire a se stessi, questo è morire al proprio ego. E bisogna decidere, o rimane fiume, ma rimane da solo, o diventi due, ma o diventi uno, ma capite, a un certo punto bisogna scegliere. L'amore è quando amatisi in due si scopre uno, che non è attenzione, eliminazione dell'individualità, delle ricchezze, ma è la cessazione dell'ego, che è un'altra cosa. Ma questa, guardate, che è la logica della vita. La natura, tutto ciò che esiste, tutto, la creazione intera, obbedisce soltanto ad una verità. Una verità che ci esprime molto bene Goethe, il grande poeta tedesco, quando dice una frase, Stib und Werde, che significa muori e diventa. Stib und Werde. Muori e diventa. Per diventare altro bisogna morire al sé, all'ego. Ciò che non muore non può diventare. Il seme, se non muore, non può diventare grano, non può diventare quercia, non può diventare altro. Perché nasca qualcosa di nuovo prima devo morire, questa è la legge della vita. Il bruco deve morire a sé per prendere il volo come farfalla. L'amore romantico non metterà mai in conto la possibilità di morire. Quello reale sì, perché sa che è l'unico modo per poter vivere davvero e ancora. E diventati uno, diventati mare, si avrà uno sguardo diverso sul mondo, capite? Finché si è due fiumi separati, ciascuno ha la sua visione del mondo. Quando ci si innamora veramente, quando ci si unisce, cambia anche il nostro sguardo sulla realtà. È lo sguardo non più di due, ma di uno.
E quando nasce un figlio si ha uno sguardo a tre sul mondo. Il mondo è trasformato. Siete voi a insegnarmela a me questa cosa. Cioè, l'amore ti insegna a guardare le cose con un altro sguardo, e dice: ma questa cosa io non l'avevo mai vista così. Adesso tu mi aiuti, noi ci aiutiamo a vedere le cose sotto un altro punto di vista. Questo si chiama miracolo dell'amore. Vi leggo una poesia molto bella di un poeta spagnolo, si chiama Miguel Dors. Purtroppo non c'è nulla di tradotto in italiano, è un grande poeta in Spagna. E dice questa poesia, la trovo splendida, cosa succede quando in una coppia si spezza questo sguardo unico dettato dall'amore. E mancando l'altro, manca il mondo intero. Manca il mondo intero. Viene a mancare una parte di mondo, capite? Perché la mancanza dell'altro è mancanza di mezzo mondo. Lui dice, vi leggo questa poesia bellissima, dice: nella cena mi avanza mezza pizza, che sensazione strana. Dietro al vetro la notte, il mare, agosto, che tristezza. Mi avanza mezzanotte, mi avanza mezzaluna, mezzo mare, la parte che spettava a te di quel nostro noi. E mi avanza e mi manca mezzo io, perché mi manchi tu, mia mezza vita. Bene. Allora, e qui arrivo alla conclusione, affrontando l'ultimo passaggio, che l'amore è un cammino di conoscenza reciproca. L'amore è un cammino di conoscenza reciproca. In francese conoscere si dice connaître. Questo verbo in francese ha un etimo bellissimo. Naître ensemble. Nascere insieme. Nell'amore di coppia è vero, ci si conosce sempre di più, ma non è una conoscenza intellettuale, non è una conoscenza meramente esteriore. Voi mi insegnate che il vostro stare insieme è un crescere insieme, è un venire alla luce insieme. Voi col vostro amore state venendo alla luce di voi stessi. Net ensemble. Nascere insieme. Amandovi di un amore che sa morire per l'altro, vi porterete sempre di più alla luce reciprocamente. Sarete come Michelangelo. Il vostro amore è un amore scultoreo, nel senso che vi togliete il superfluo per far emergere la statua che siete. L'amore è vero che è scarnificante anche, ma è proprio questa opera di scalpello che Michelangelo gettava sul marmo per estrapolare, togliere la statua che era già insita nel marmo, capite? Il vostro amore reciproco toglie il superfluo e aiuta l'altro a emergere da sé. In fondo la vita, diceva Plotino, questo grande filosofo neoplatonico, diceva: lo scopo della vita è costruire, edificare la propria statua interiore. Questo fa l'amore. Questo fa l'amore. C'è una scrittrice americana, Sarah Levine, che in un suo romanzo scrive: mia madre mi ha partorito una volta, io devo partorirmi milioni di volte. E' quello che dicevamo all'inizio, così chiudiamo il cerchio. L'amore è per voi un aiutarvi a partorirvi continuamente. Tu, partner, sei l'ostetrico della mia vita. Se l'amore non facesse questo, non aiutasse a questo, è soltanto inganno. L'amore è una ricreazione. Allora vi auguro che ogni mattina, fino a quando avrete la fortuna di svegliarvi insieme, potrete guardarvi l'un l'altra e il mondo intorno a voi e scoprirlo e scoprirvi appena creati. Perché l'amore ha il potere della ricreazione, e ricreazione è una parola molto bella, ha un duplice significato. Ricreazione vuol dire ricreare nuovamente, creare di nuovo, ma è anche momento di festa, di danza, di vita, di gioco, di gioia. Quindi fate della vostra vita una danza, e come cristiani sarete immagine di Dio nel mondo, perché il vostro amore non è altro che l'incarnazione di Dio qui. Voi state incarnando Dio, perché Dio è soltanto festa, gioia e danza, energia. E sarete risposta vivente a quel personaggio bizzarro che fu Friedrich Nietzsche, quando disse: non potrò credere solo in un Dio che sappia danzare. E voi, con la vostra vita, direte: guardaci, noi siamo il Dio che sa danzare. Grazie.